Buongiorno a tutti, sono Andrea Granelli, staremo insieme 45 minuti per discutere di un tema molto caldo, molto importante, il Covid, quindi la pandemia che sta cambiando le nostre vite e il rapporto, l'impatto che il Covid ha, diciamo, con la trasformazione del commercio nelle città, come cambiano i processi di acquisto, di scelta e in qualche modo anche di consumo. Allora io adesso lo farò, ho una breve presentazione, introduco il tema e volevo introdurre anche gli altri due ospiti, i due relatori con cui noi discuteremo. Allora, diciamo, noi vorremmo parlare di queste tre cose oggi, come si può cogliere e anticipare i processi di scelta di acquisto di consumo e quindi la rivoluzione digitale unita al Covid sta cambiando le modalità di lavoro e di scelta e di acquisto, poi come possiamo contrastare le dimensioni anche negative che nascono dal distanziamento sociale che sta cambiando gli aspetti delle nostre città e i centri storici, e anche come orientare quella che incominciamo a chiamare la nuova normalità. È un fatto passeggero oppure dovremmo convivere molto con queste situazioni? Ecco, lo facciamo con due autorevoli esperti. Il primo è Roberto Ravazzoni, grande professore di ordinario di economia e gestione delle imprese, a economia all'Università di Modena e Reggio Emilia, ma soprattutto è un grande esperto di retail, di processi di acquisto di domanda, di match tra domanda e offerta. E quindi sarà il primo dei due relatori con cui discuteremo. Il secondo è Massimo Sumberesi, capo di Marketing Advice. Da sempre Massimo si occupa di analisi di mercato, anche qualitative, e ha sempre dato un taglio, non tanto e solo, diciamo, marketing e comunicazione, ma anche sales. Lui ha anche una grande esperienza come vendita. E quindi questi due ospiti ci aiuteranno. Io sono Andrea Granelli, mi sono sempre occupato di innovazione digitale e il mio compito è rapidamente introdurre i temi e poi dare spazio al dibattito. Allora, io faccio una veloce introduzione sul tema con qualche slide. Innanzitutto, il problema del Covid purtroppo era già previsto in questo famoso intervento fatto da Bill Gates nel 2015, quando lui stava lavorando con la sua fondazione su Ebola. Diceva attenzione che se per caso capitasse un fenomeno con certe caratteristiche, quindi non tanto come Ebola che ha un impatto immediato, ma ci sono persone che non hanno patologie immediate, soprattutto se si trasmette per aria, dobbiamo prepararci. E nessuno si è preparato. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione devastante che, a mio modo di vedere, sta cambiando soprattutto i processi di mobilità. Io non credo che quando noi finiremo la fase acuta torneremo esattamente come prima a muoverci. Ci sono tanti fenomeni che ci stanno dicendo altre pandemie probabili, le infrastrutture di trasporto sempre più fragili, perché gli stati investono sempre di meno in manutenzione ordinaria delle infrastrutture, la crisi economica tocca direttamente anche gli operatori, pensiamo a Lufthansa, pensiamo a Hertz che è fallita, quindi c'è un impatto anche economico. Tra l'altro, i luoghi di trasporto sono i luoghi ideali anche per portare dentro conflitti sociali, si bloccano, quando ci sono scioperi si bloccano i trasporti, il terrorismo va contro i trasporti. Quindi, per farla breve, io credo che nel futuro noi dovremo convivere con una dimensione di mobilità ridotta, ci sposteremo di meno e quindi anche il commercio, anche le città dovranno in qualche modo ripensare a questa dimensione. Vi do qualche dato molto recente, che è stato anche oggetto di un'audizione da parte di Unioncamere. Ecco, come vedete, è stata fatta un'analisi che cerca di dire ma quanto hanno risentito di cali di fatturato o di crescita di fatturato il mondo del commercio e dei pubblici esercizi rispetto all'industria, alla media delle altre industrie. Vedete che il mondo del commercio e degli esercizi pubblici ha risentito maggiormente, addirittura il 60% delle imprese ha ridotto i fatturati, quelli che hanno invece sono rimasti stabili sono di meno della media e quelli che hanno colto invece l'elemento positivo sono addirittura meno della media. Quindi è un settore in forte sofferenza, è un settore che ha cercato di incominciare a riorganizzarsi, però come vedete da questo altro grafico fatto da Unioncamere, sempre molto lavoro è stato fatto sulla riduzione dei costi, ovviamente, non tanto sul ripensamento del modo di affrontare la vendita e il marketing. Quindi la sfida oggi è che cosa fare per trasformare anche queste capacità delle piccole imprese e soprattutto vedete che come dati diciamo di impatto mercato, quello che certamente è cresciuto moltissimo è il commercio elettronico e chiaramente un po' il tema degli alimentari. Quindi questa è la fotografia. Allora, in tutto questo il digitale come gioca? Il digitale possiamo dire che il Covid è stato uno spartiacque. Prima il digitale era sostanzialmente opportuno, molto utile, oggi è necessario. E questa, il digitale è, come dice Floridi, un grande filosofo che insegna a Oxford, non è solo una tecnologia, è un ambiente, un modo di interpretare la realtà, è uno strumento di lettura, pensiamo ai big data, quindi sta cambiando anche il modo in cui noi guardiamo la realtà, con cui noi ci muoviamo, non è solo strumento di automazione o di comunicazione. Quindi la sfida per il commercio e anche per le città, è reinterpretare il rapporto con il digitale. Io credo che di questo parleremo oggi. Il digitale, tra l'altro, ha spiegato che può unire separando, io posso stare molto lontano, ma fare cose molto intime. Quindi il digitale ha certamente contribuito ad avvicinare molto. E tra l'altro, se guardiamo alla situazione, possiamo dire che tutto sommato il digitale, come dire, già oggi gli schermi li utilizziamo anche in presenza. Questo è un concerto dove i giovani vanno in un concerto dal vivo e ascoltano la musica tramite le casse e vedono i cantanti tramite lo schermo. Quindi questo fenomeno, che potremmo chiamare schermizzazione, sta partendo da molto tempo, e quindi lo smart work, il blocco, diciamo, del Covid ha incrementato questo uso dello schermo per interagire col mondo. Però, come dicevo, era un fenomeno che già capitava da tempo, cioè l'uso della tecnologia digitale per avvicinare mantenendo le separazioni. E allora due riflessioni conclusive. Per capire lo schermo, che è lo strumento tra cui noi facciamo marketing, facciamo e-commerce, lavoriamo. Innanzitutto lo schermo è una metafora potente fatta di molte cose. Un libro antico per il digitale, fondamentale, scritto da Sherry Turkle, grande psicanalista, esperta di digitale e docente dell'MIT di Boston, che già nel 97 diceva: lo schermo, il video è anche uno schermo, e lo schermo scherma. Quindi non è solo alienazione, non è solo lontananza, è anche protezione. Io posso proteggere le relazioni usando lo schermo, primo elemento importante. Il secondo, che lo schermo è anche un riflesso. Io, e questa è stata l'idea che ha fatto nascere la serie TV inglese Black Mirror, no? The Future is Broken, dove si diceva: quando spegni lo schermo, improvvisamente lo schermo nero ritorna a essere un piccolo specchio dove ti vedi. Ti vedi però deformato. E il tema della deformazione è un tema molto contemporaneo. Questo è un trittico di Bacon, che rappresenta il dilemma dell'uomo e la difficoltà di avere un'identità spesso multipla e spesso modificata. Il film di Black Mirror, la serie TV, ci ricorda che internet ci deforma, ci modifica, ci cambia. Ecco, questi sono secondo me gli elementi che, e concludo, ci portano a dire che probabilmente nel futuro noi dovremo diventare in qualche modo anfibi. Anfibio, che sembra parlare di rane e di salamandre, in greco vuol dire amphibios, dalle due vite, e quindi è probabile che noi cittadini, ma anche i consumatori, diventeranno sempre di più anfibi, dovranno gestire, lavorare, muoversi in maniera agile in due ambienti, l'ambiente fisico e l'ambiente digitale. Quindi la sfida, io credo, non sia se è meglio o peggio il fisico, il digitale, l'e-commerce o il commercio. Noi dovremmo abituarci a costruire processi, a vivere in ambienti che siano sia fisici che digitali. Qua io credo starà la competizione. Ecco, questa è la mia veloce premessa. A questo punto io vorrei coinvolgere i discussant e inizierei a questo punto da Ravazzoni. Gli vorrei chiedere: ma in tutta questa situazione che sta cambiando, come sta cambiando effettivamente il commercio? Io direi inter-Covid, non potrei dire post-Covid, perché ci vivremo ancora. Ecco, come sta cambiando secondo te questa situazione, come dire, molto, molto complessa? Allora, a te la parola.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie Andrea, ringrazio anche il Politecnico di Torino per l'invito. Diciamo che quello che sta avvenendo si inserisce su un percorso evolutivo di più lungo periodo. Semplicemente c'è stata un'accelerazione dovuta alla diffusione e all'assistenza, diciamo, della pandemia, che purtroppo ci sta finendo. Però di fatto il commercio, come anche, diciamo, il mondo industriale, ha beneficiato di alcune discontinuità, di alcune grandi rivoluzioni. Negli ultimi 100 anni se ne contano 5 o 6. Le più rilevanti per il commercio sono l'avvento e la progressiva affermazione del libero servizio, e poi, con l'avvento di internet circa 20 anni fa, della possibilità di vendere a distanza. Quando si esaminano, diciamo, queste innovazioni nella loro portata, si considerano 3 elementi: la direzione, cioè dove ci portano, la diffusione e la velocità. E se noi guardiamo a quello che è avvenuto, diciamo, vediamo comunque che la direzione è scontata: andremo verso un mondo ibrido. Un mondo ibrido, tra l'altro, con un consumatore sempre più al centro. Il concetto dell'omnichannel è proprio questo, cioè mette al centro il consumatore, intorno tutti i mezzi e tutte le opzioni, diciamo, di cui lui vuole disporre. Questa è forse la rivoluzione in cui il consumatore è stato più coprotagonista, è molto complice. Certamente la tecnologia ha generato tanto del cambiamento, ma il consumatore si è subito, diciamo, allineato ed è diventato, diciamo, produttore di quello che sta avvenendo, cioè diciamo, una configurazione di soluzioni molto articolate in cui sono entrati dei nuovi giocatori, perché la complessità è davvero molto acuta, Andrea, perché è un tutti contro tutti oggi, cioè sono entrati dei nuovi giocatori che nascevano digitali e sono diventati fisici, e pochi fisici sono diventati almeno in parte digitali, non del tutto, e poi altri che fa altro producevano, si mettono a vendere direttamente. Insomma, davvero è uno scenario in cui tutti contro tutti, che è tipico della turbolenza generata dalle innovazioni di grande portata. Dicevo, direzione ibrido, diffusione, ve lo dico in maniera molto semplice, e nel 2001, quindi grosso modo un paio d'anni dopo che sono iniziate le prime significative esperienze di e-commerce, insieme a due colleghi, uno della Sapienza e dello IUL, abbiamo studiato l'impatto, diciamo, di come mezzo anche di distribuzione in tutti i settori di prodotti e servizi, e in maniera molto diligente, accademica, abbiamo fatto tre cluster: prodotti e servizi completamente digitalizzabili, parzialmente digitalizzabili e non digitalizzabili. Io nel 2018 mi sono preso la briga di andare a vedere lo stato di salute di questa classificazione. Ebbene, vi posso garantire che mentre allora c'era un discreto equilibrio tra le tre categorie concettuali, nel 2018, escludendo le benzine, tutto il resto era digitalizzabile, quindi la diffusione è totale, la velocità, diciamo, lo spartiacque, qui per usare un termine che ha prima utilizzato anche Andrea Granelli, per me è il 2006-2007, con l'arrivo dei device di ultima generazione, perché prima, semmai, la sorpresa era proprio questa, che il processo evolutivo era relativamente lento rispetto alla portata dell'innovazione. Cioè, noi analisti ci sorprendevamo, ma dal 2007 c'è stata accelerazione. Il Covid ne ha portata un'altra, e quindi è un consumatore sempre più camaleontico, sempre più esigente, informato, che pretende di avere diverse configurazioni. Quindi, piaccia o no, qui la strategia è quella di adattarsi, anche per i piccoli, perché il futuro sarà un futuro ibrido, non torneremo in. Quindi è importante quello che Andrea Granelli prima, cioè che la propensione alla mobilità, che è sempre stato, diciamo, uno dei criteri con cui si definivano i mercati spaziali delle imprese commerciali, dei negozi, si ridurrà nei prossimi anni. Insomma, mentre ieri ed oggi erano soprattutto le persone che andavano verso le cose, oggi e soprattutto domani saranno le cose che andranno verso le persone. Cose intese come beni e servizi, naturalmente. Vera rivoluzione, e tutti devono avere un'anima, un minimo di proiezione digitale, perché altrimenti o sei unico, non diverso, unico, oppure avrai dei problemi di sopravvivenza, perché con il ricambio generazionale che ineluttabilmente avanza, io vedo il comportamento, quando si esamina il comportamento del consumatore si separa sempre il comportamento di acquisto, rapporto con i luoghi, dal comportamento di consumo, rapporto con i prodotti o i servizi. E vedo le nuove generazioni, è chiaro che bisogna distinguere poi i beni di largo e generale consumo dai beni specialty, i beni banali dai beni problemi. Il distanziamento forzoso, certe scelte obbligate, hanno vinto molte resistenze psichiche e anche anagrafiche ad accedere, diciamo, agli acquisti online. Però può darsi che per i beni di largo e generale consumo, per alcuni di noi, ci sia, diciamo, un ritorno ad avere, diciamo, un certo equilibrio tra acquisti fisici e acquisti a distanza. Ma nell'area dei beni problematici, guardando soprattutto ai giovani, io vedo che loro la vivono diversamente, sono molto decisi. Non è vero che questo comportamento, se vogliamo un po' standardizzato, è legato a un basso coinvolgimento e a una prevalenza di fattori razionali. No, perché si divertono anche assai a fare la loro ricerca, non più andando in centro storico e visitando diversi negozi per raccogliere informazioni, farsi un'idea e poi decidere cosa comprare e dove, ma navigando, sono diventati dei navigatori instancabili, anche molte persone con i capelli, diciamo, ormai brizzolati, sono navigatori instancabili, quindi è proprio che cambia, e sarebbe semplicistico, diciamo, dire, fare delle categorie, in che maniera, questo è, diciamo, è coinvolgibile, questo no, perché guardando ai giovani loro si comportano in modo completamente diverso da noi nei confronti degli stessi prodotti, e quindi c'è grande turbolenza. E per un analista è molto divertente questo momento, perché anche il distanziamento forzoso, pensate che un tempo si diceva ai politici locali, ma a livello di scelte politiche, ma anche alle imprese private per le loro proposte che bisognava lavorare su due concetti, che erano facilitare gli spostamenti e liberare tempo. Ecco, adesso facilitare gli spostamenti serve a poco, andiamo rinchiudendo, liberare tempo vale sempre e comunque. Aggiungerei, il tempo è il fattore determinante che spiega molti dei cambiamenti che sono intervenuti nei comportamenti di acquisto e di consumo. A questo aggiungerei l'attenzione, è una nuova risorsa scarsa, perché paradossalmente oggi abbiamo troppo di tutto, c'è un eccesso di scelta, c'è un eccesso di mezzi di comunicazione, un eccesso di informazioni, un eccesso di comunicazione, e il consumatore invece, non dico che sia neominimalista, ma ricerca un po' l'essenzialità, altrimenti tende a ripetere le stesse esperienze. Quindi c'è bisogno di catturare e mantenere, diciamo, l'attenzione del consumatore. Questa è una sfida per i prossimi anni. Diciamo, siamo in un vortice, è molto interessante osservare tutto questo.
Ma allora, grazie Roberto, direi che tu hai aperto tantissime scenari, hai dato una lettura, diciamo, che fa capire che siamo in un momento non solo di grande cambiamento, ma anche di grande incertezza, no? Tutti contro tutti, ibrido, i giovani che fanno cose diverse, approcci razionali ma anche molto emotivi. Allora chiederei a Massimo, che è, potrei dire, un esperto di dati. Massimo ha dedicato una parte importante della sua vita a capire i fenomeni, sia usando dati hard, i dati quantitativi, ma anche leggendo nelle parole della rete, nei verbati, nei dialoghi, quello che accade. Ecco Massimo, secondo te, come ci possono aiutare in questo momento, diciamo, i dati per capire come sta trasformandosi il processo di scelta, di acquisto e anche di consumo? Perché siamo anche un po' disorientati dalla quantità di stimoli apparentemente contraddittori.
Ma grazie Andrea, buongiorno a tutti. Io partirei da una prima considerazione proprio legata allo scenario che stiamo vivendo. Sicuramente noi abbiamo registrato, anche non solamente attraverso dati di carattere statistico, ma anche con strumenti un po' più sensibili di misurazione dei segnali deboli, la telefonia comunque a proiettare sui porti una logica che ha fatto in altri ambiti che non è quella dei consumi, cioè, quindi sono delle modalità di coping, cioè, ovvero rispetto ad una situazione critica si cerca di trovare un rimedio, però nella maggior parte dei casi è vissuto come... Faccio un esempio, abbiamo riscontrato comunque un boom ovviamente degli acquisti fatti online, non solo di anche della spesa online, proprio di beni di consumo quotidiano, proprio nei mesi di lockdown, le difficoltà che c'erano di recarsi ai punti vendita fisici, eccetera, e portando addirittura quasi ad un raddoppio delle percentuali, seppur minoritarie, di persone che arrivano a fare la spesa online rispetto a quelle invece si recavano al supermercato. Appena stato comunque un simulacro, una parvenza di ritorno, ma abbiamo visto rientrare quota parte di questi componenti, cioè appena ci siamo tutti liberare, insomma, dai vincoli e anche dalle paure che hanno molte persone a fare la spesa online, si è ritornati al punto di vendita fisico. Questo però non è stato un fenomeno integrale, cioè è stato attaccato a ciascuno di noi un nuovo pattern, cioè abbiamo scoperto che praticamente un certo tipo di esperienze si potevano fare proficuamente anche in un altro modo. Quindi questo per dire che cosa? Che sono completamente d'accordo con l'idea che noi abbiamo un pezzo alle nostre abitudini, quindi la logica non è una a somma zero, aggiungiamo pezzi e diventiamo sempre di più anfibi in relazione alle nostre pratiche e ai nostri comportamenti quotidiani. C'è un aspetto però che segnala una potenziale criticità. Il riferimento alle nuove generazioni è molto calzante, a mio avviso. L'esperienza di acquisto digitale sta diffondendo presso i consumatori l'abitudine ad avere a che fare con oggetti parziali, che è quello che poi è successo nelle nuove generazioni a livello sociale e relazionale. Cosa intendo dire? Moltissimi sono abituati ad interagire tra di loro anche a distanza con persone che magari non hanno necessariamente mai incontrato di persona, con cui intrattengono relazioni anche di spessore, di una distanza. Chiaro, digitale consente una rappresentazione del sé parziale, tutto determina una percezione parziale dell'altro, cioè noi vediamo nell'altro quello che in qualche modo è più sintonico con le nostre. C'è proprio un tema di, da un lato, di dissonanza cognitiva, dalla iperselettività, cioè tutto ciò che in qualche modo non ci sia tende comunque ad essere scartato o comunque spostato in un altro ambito che non è quello delle nostre relazioni. Noi come adulti e in generale decisori di acquisto, un po' alla volta stiamo acquisendo questo tipo di visione, perché interfacciandoci anche con l'oggetto del desiderio, cioè con l'oggetto di acquisto, in una modalità comunque parziale che non esiste tutti i sensi, anche noi qui abbiamo bisogno di attivare alcuni, come dire, alcune modalità di difesa. Vediamo solo ciò che in qualche modo ci sembra che sia sintonico effettivamente con i nostri gusti, siamo però meno capaci, questo forse è un paradosso rispetto ai più giovani, di accettare l'errore, di accettare l'acquisto sbagliato, di accettare una scelta che comunque non era, nel momento in cui entriamo in contatto fisico con l'oggetto, non è esattamente quello che noi ci aspettavamo. Perché siamo meno abituati a questi? Perché la dimensione della conseguenza, che è tipica e dei riflessi delle nostre scelte, che è più tipica dell'età adulta, in realtà non appartiene così tanto alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni, che hanno anche una certa consuetudine a confrontarsi con il mondo del gioco, con il gaming, dove anche perdere la partita non ha nessuna conseguenza, in qualche modo li ha resi per certi versi più fragili, ma dall'altra parte anche più impermeabili al concetto di sconfitta o di avere un qualcosa di diverso rispetto a quello che si desiderava. Dall'altra parte noi adulti questo tipo di esperienza la dobbiamo ancora in qualche modo assimilare. Quindi questo è uno stimolo di riflessione che non arriva esclusivamente dai dati, ma arriva anche proprio dall'osservazione di alcune dinamiche che comunque si stanno attivando e si stanno generando. A questo in qualche modo possono servire anche i dati, proprio a sollecitare un ragionamento anche fine, una rilettura critica di macrofenomeni, dove chiaramente, almeno dal mio punto di vista, l'interesse è sempre per i segnali più che per i macrofenomeni. Quindi in questo senso credo di avere un approccio che non è fideistico nei confronti dei dati e delle statistiche, ma è sicuramente uno stimolo che aiuta e può aiutare molto anche chi fa impresa oggigiorno e si trova comunque a dover fronteggiare uno scenario radicalmente mutato. Partirei, aggiungerei ancora un pezzetto. Se l'impresa avesse come dire, lo stesso tipo di approccio, come dire, una sorta di modalità di coping, che è comunque una terminologia derivante dalla psicologia ma anche dalla medicina e dalla salute, che fosse un po' più simile a quella che ogni individuo attiva, probabilmente come dire, la reattività e anche la capacità poi di rispondere alle criticità aumenterebbe. Ci sono alcune rigidità di sistema, ma ci sono anche delle rigidità di carattere culturale, ma credo che questo sia un aspetto che varrebbe la pena di approfondire poi successivamente. Non so se Andrea avevi qualche domanda su questo, se ho dato anche qualche prospettiva un po' originale anche rispetto a quella precedente.
Sì, ti faccio un chiarimento, poi chiedo a Roberto anche un commento, una riflessione ulteriore. Allora, questo tema dell'oggetto parziale, diciamo, in qualche modo affronta un grande problema, nel senso che fino per molto tempo noi abbiamo visto internet, il digitale, dal punto di vista del commercio, della scelta, come il grande luogo democratico che consentiva di vedere tanti prodotti, di fare le comparazioni, quindi un grande strumento razionale di difesa. Ma purtroppo la rete è anche uno strumento diabolico, simbolico, che crea problemi, manipola, seduce, no? Sempre Sherry Turkle in uno degli ultimi libri ha scritto che la tecnologia tende a entrare proprio nelle parti più fragili dell'uomo, no? La sensibilità, l'onnipotenza, no? E quindi c'è questo problema. Noi abbiamo sempre, tra l'altro, nell'e-learning consideriamo il digitale un grande strumento educativo, no? Perché con l'e-learning, no, quanta formazione si fa tramite il digitale. Ecco, stiamo dicendo, tu stai dicendo che non è necessariamente un luogo formativo educativo, bisogna stare molto attenti. Ecco, cosa commenti? Bisogna guardare questa dimensione con grande cautela, anche l'aiuto che il digitale fa nei processi razionali di scelte di consumo?
Ma è molto delicato il tema, perché in realtà noi viviamo comunque sempre di più, ma una sorta di illusione. L'approccio a visto online è un approccio comunque illusorio. Cioè noi proprio i pattern che noi adottiamo fondamentali per scegliere da quei prodotti online non sono liberi, sono fortemente guidati. Sono fortemente guidati da tutto ciò che noi abbiamo scelto in passato, da tutto ciò che noi abbiamo detto e fatto in precedenza. Quindi anche nel commercio elettronico il rischio è che dal punto di vista dell'individuo ci sia comunque un bias molto forte, perché si entra in realtà all'interno di corridoi, non si entra all'interno di una vetrina aperta in cui ogni cosa è disponibile. Ciò che noi vediamo sono le cose che in qualche modo sono frutto dei nostri gusti, delle nostre aspettative che avevamo qualche tempo fa. Se nel frattempo qualcosa è cambiato nel nostro mindset o stiamo cercando qualcosa di radicalmente diverso, ad esempio all'avvento, no? E se abbiamo deciso radicalmente il nostro, in realtà molto spesso i percorsi di scelta sono molto più simili a quelli che avevamo qualche tempo fa. Cioè anche nel mondo dei comportamenti di acquisto in realtà si attivano dinamiche fortemente simili a quello che si attiva sui social nella dimensione relazionale e sociale, cioè troviamo attorno a noi le cose che ci assomigliano di più. Questo secondo me è di potenza sottrazione, quindi non è un fenomeno additivo. Bisogna fare molta attenzione, c'è bisogno sicuramente di fare molta educazione e formazione su questi aspetti, che sono elementi un po' sottili, se vogliamo, però è un dibattito aperto, se ne sta parlando di questi aspetti, non è che non se ne sta parlando, però credo che ci siamo come consumatori di fronte alla necessità di ritornare ad aprire un nostro orizzonte personale più critico, più capace di guardare al di fuori di quelli che sono i percorsi consuetudinari che attualmente adottiamo.
Grazie Massimo. Roberto, da te intanto un commento su questa dimensione, diciamo, dal tuo punto di vista, che tu poi hai una grande conoscenza della prossimità, eccetera, e poi una lettura di questo tema anche della parzialità storici sull'Italia, no? Proprio perché c'è una sorta di effetto positivo, no? L'eco chamber, per cui che tipo di rapporto potrà nascere con le città e con i centri storici, no? Con questo sta digitale che non si limita, ma in qualche modo spariglia un pochino, no? Quindi magari vende dei benefici anche esperienziali, magari del digitale sul fisico che non ci sono. Ecco.
Va bene, l'audio era un po' critico, spero di avere capito bene quello che mi hai chiesto, ma condivido molto l'analisi che ha fatto prima l'analista che mi ha preceduto, mi riconosco, ci sono molti elementi di complessità, anche io credo che, diciamo, un'analisi meramente quantitativa dei numeri non aiuti a capire, ad esempio come studioso di marketing dico che sono ormai diversi anni che i segmenti che sono una sorta di architrave portante del marketing, diciamo strategico, qui anche operativo, dal lato della domanda, denotano diciamo degli indebolimenti. Perché? Perché poi riscontrando, diciamo, i comportamenti delle persone, si vedono delle convergenze tra persone che sono molto diverse tra loro, utilizzando i vecchi criteri, diciamo, di segmentazione. Quindi ci sono nell'arco della giornata continue convergenze e divergenze tra persone che in certi momenti della giornata, in determinati luoghi, hanno comportamenti simili, per poi divergere e neanche riconoscersi da un'altra parte. Beh, e diciamo, con l'arrivo, diciamo, di questa rivoluzione digitale, queste, diciamo, convergenze e divergenze continue aumenteranno. Sarà molto divertente, ma anche molto complicato studiare i comportamenti. Però questo è lo stimolo che mi veniva ascoltando, diciamo, l'esperto, molto più esperto di me, su questo tema. Io volevo dire una cosa, Andrea, se mi consenti, sul discorso della prossimità, perché prima, per chiudere in fretta, mi sono dimenticato un tema che mi sta a cuore, tu lo sai, che porto in tutte le sedi, che è questo, che l'e-commerce è una grandissima opportunità, soprattutto per il commercio di vicinato. Io sono anni che parlo di un e-commerce di prossimità, fatto senza il computer, con il telefono o adesso con i WhatsApp, e ci sono N esempi di piccole realtà che ricevono l'ordine con WhatsApp, diciamo, evadono l'ordine e consegnano l'ordine a casa delle persone. Torniamo un po' indietro, ma è quello che le persone oggi si aspettano, e soprattutto le persone anziane come la mia mamma di 93 anni, che altrimenti non potrebbe assolutamente, cioè ci pensa poi il figlio, è chiaro, però, perché ricordiamoci sempre che le famiglie sono delle aziende di consumo, e come tutte le aziende sono alimentate da processi e devono gestire dei flussi, piaccia o no. In questo momento in cui siamo costretti ad essere prudenti e avere poche uscite di acquisto, ci rendiamo forse più conto che siamo un'azienda nelle fasi di approvvigionamento e non solo, perché poi a volte, come tutte le aziende, abbiamo anche l'opzione make or buy. Oggi purtroppo è soprattutto make, perché diciamo, i servizi fuori ci sono molto limitati, però certamente questa è una prospettiva da considerare. E il piccolo negozio di vicinato, se si sa reinventare con un minimo di proiezione verso il nuovo, può meglio dei grandi, diciamo, giganti, dei giganti multinazionali che vengono da fuori, dare, diciamo, un servizio anche, diciamo, completo sul piano qualitativo e tempestivo sul piano dell'esecuzione. Quindi e-commerce di prossimità usando il telefono o i WhatsApp, il telefono proprio, il telefono fisso, mia mamma non ha il telefonino, quindi lei telefona e gli consegnano in pausa pranzo. Questo non ci vuole molto, io ho visto esempi dalla Lamezia Terme a Parma, la città in cui vivo io, e in tante altre realtà di picco. Probabilmente, ecco, per i nostri centri storici, probabilmente delle soluzioni così non bastano, perché, scusami Andrea, faccio vedere il Corriere della Sera di oggi, titolo, diciamo, in prima pagina, il titolo più importante, a caratteri cubitali, più chiusura nelle città. Ecco, questo è squallido da parte dell'analista, perché è un'analisi contingente che non ha senso. Speriamo tutti che le città tornino ad aprirsi il prima possibile, però certamente le nostre città, prima parlo delle città, poi dei centri storici, hanno un problema. Cioè noi dal dopoguerra ad oggi abbiamo assistito a un progressivo inurbamento, no? Le persone lasciavano le periferie o le campagne e andavano in città. Oggi, per quello che sta avvenendo, per la rivoluzione digitale, ma con tutto quello che ne consegue, l'home working, l'e-learning di cui parlavate prima voi, l'home delivery, home, è tutto home, tutto a distanza. E questo certamente libera del tempo e ha un minore impatto ambientale, questi sono aspetti molto positivi. Però le città rischiano di svilirsi, di impoverirsi. E certamente la rivoluzione digitale legata al 5G potrebbe solo enfatizzare questo. Poi è chiaro che non si può, come non si può, non esiste il consumatore medio, non si può generalizzare parlando di città, perché un conto sono le metropoli, le grandi aree metropolitane, le città medie, le città piccole. E poi bisogna distinguere le realtà a forte vocazione turistica da quelle che non hanno per niente o poca vocazione turistica. Quindi non si può fare un discorso, diciamo, che comprende tutto. Però certamente la città, diciamo, connessa, vede, diciamo, dei rischi di svilimento, perché sicuramente si stanno creando dei tessuti molto compositi dove il valore aggiunto è legato, diciamo, dipende dall'efficienza dei servizi da remoto. Quindi sulle città c'è, diciamo, per il momento da parte mia un warning, perché qualcosa sta cambiando e non so se torneremo a viverle come prima. Centri storici, se ne parla, adesso qui è una cosa molto più circoscritta, in una dimensione, se vogliamo, più commerciale. Anche qui mi piacerebbe partire da un fatto di cronaca di due anni fa, pubblicato su Repubblica il 25 novembre 2018. IKEA, che è una grande multinazionale del do it yourself, che come sappiamo bene, cioè dei mobili kit, scusate, si piega all'e-commerce e punta ai centri delle città. Quindi se anche un leader, diciamo, internazionale come IKEA, nei mobili e dintorni, comunque, diciamo, nel mondo della casa, diciamo così, decide di spostarsi con alcune proprie installazioni nei centri storici o comunque diciamo al centro delle città, vuol dire che probabilmente ha osservato i cambiamenti dal lato della domanda, perché la flessibilità è la prima dimensione dello sviluppo di un'impresa, quindi l'adattamento è la prima dimensione dello sviluppo di un'azienda ed è uno sviluppo biologico, vedi che il consumatore cambia e tu ti avvicini al consumatore. Quindi i nostri centri storici hanno delle grandi opportunità, però purtroppo hanno un problema serio di governance e anche di senso, di appartenenza dei soggetti che lo alimentano e che vi lavorano. Le domande retoriche qui sarebbero: di chi è questo luogo? Chi se ne occupa? In effetti stiamo parlando di marketing urbano, che è una delle anime del marketing territoriale, e direi di marketing digitale urbano. Se ci fosse una regia, una visione e un'azione coordinata e composita da parte dei soggetti che alimentano il centro storico, concepito sempre più come centro commerciale naturale, loro dovrebbero attirare il consumatore nel centro storico e, una volta che è nel centro storico, cercare di coinvolgerlo il più possibile anche con le nuove dimensioni digitali. Questa è la sfida, e non lo può fare il singolo negozio. Questo va fatto, attraverso una nuova realtà, un consorzio che deve avere un regista, che per me sono i comuni, le amministrazioni locali. Dentro a questo consorzio ci devono essere gli operatori economici, non solo i commercianti, ma anche gli altri, perché bisogna proporre la città prodotto, che è un prodotto articolato. Bisogna creare un consorzio, ci vuole un responsabile, un manager. Bisogna dare un'identità di marca a questa nuova iniziativa. Probabilmente non ci staranno tutti, però è da lì che si passa. E per farlo, andando come sempre a imparare da quelli che sono più avanti di noi, la Francia, tutti noi siamo stati, io sono stato 35 anni fa in Francia a vedere le prime esperienze di rivitalizzazione dei centri storici, partono proprio dalla formazione degli operatori, perché per diffondere il senso di appartenenza e capire qual è il proprio ruolo nell'alimentare un prodotto che è un prodotto composito e articolato, bisogna capire chi sta lavorando, che tipo di iniziativa viene fatta e perché, qual è il mio contributo in questo tipo di intervento. Bisogna che le città abbiano un'agenda degli eventi condivisa, bisogna sviluppare le sinergie e non le sovrapposizioni, bisogna fare tutta una serie di cose, ma sono anni che ne parliamo. E credo che questa nuova sfida, adesso ripeto, se stiamo a questo ci preoccupiamo e basta, bisogna invece pensare positivo, questo incubo finirà e bisogna come rivitalizzare, rigenerare, sono tutti termini che sono stati utilizzati i nostri centri storici, ma con un nuovo approccio, che poi è quello vecchio, cioè mettendosi insieme, piccolo negozio può essere molto bello ancora oggi, se è diverso o unico, però non da solo. E questo vale in modo particolare nei centri storici, perché in molti casi si stanno chiudendo al traffico automobilistico privato e quindi bisogna trovare delle soluzioni che facilitino gli accessi. Se noi guardiamo ai fondamentali tra il centro storico come centro commerciale naturale e i centri commerciali di ubicazione extraurbana, ci sono degli handicap significativi. Se utilizzassimo una matrice SWOT ai centri storici, l'ho anche fatto, qui non ho il tempo per farlo, ci sono molte minacce, molti punti di debolezza per gli operatori terziari, certo, del centro storico. Il primo sono appunto gli accessi e quindi bisogna lavorare sui punti di debolezza, rimuoverli e muoversi insieme. Ad esempio, le consegne a domicilio, un operatore che sta nel centro storico le deve concepire con altri operatori del centro storico. Io ho visto delle sperimentazioni proprio da giovani studenti di ingegneria,
Roberto,
che danno un servizio.
Chiedo di chiudere, che volevo fare un ultimo passaggio. Scusa,
chiudi con mezzi elettrici che consegnano a casa, certo, gli acquisti dal farmacista all'ortolano e lo portano, certo, allo stesso consumatore. Tutto qua.
Ecco, allora volevo fare una battuta finale con Massimo, siamo in chiusura. Allora, Roberto ha aperto uno scenario molto ampio di futuro, pianificazione città, però bisogna capire il futuro, bisogna anticiparlo. Noi siamo anche un po' disorientati. Secondo te il mondo dei media, il mondo dei dati, il mondo dell'internet ci può aiutare anche a anticipare le future trasformazioni, a capire in quale direzione possiamo andare per creare dei progetti stabili, oppure bisogna andare alla cieca un po' con l'intuito della pancia?
Allora, i dati tendenzialmente ti permettono di decodificare il presente, no? Quindi sicuramente hanno questa funzione istantanea di fotografia da cui hai una serie di indicazioni. Però spesso noi pensiamo ai dati in quanto tali e non pensiamo ai dati in quanto significati. Significati, cioè, chiaramente lì ci vuole una mediazione per comprendere effettivamente che cosa c'è al di là del singolo dato, come il dato si trasforma in informazione, come diventa significato e come può diventare anche proiezione in avanti e quindi progetto. Quindi a questo punto di vista io ti direi che è possibile. Chiaramente è uno sforzo supplementare, nel senso che non basta guardare all'esistente, tutto qui. Rispetto a quello che diceva prima il professore, mi trovava pienamente d'accordo perché effettivamente la flessibilità di alcuni piccoli esercizi commerciali che sono riusciti comunque a riattivarsi nella direzione proprio del consumatore, rispondendo a una domanda di omnichannel che viene da lontano, cioè non ha niente a che fare con il Covid, l'abbiamo detto proprio all'inizio. Noi che facciamo tante indagini su questo tipo di argomento, abbiamo visto che in tutti i comparti, non solo quello del commercio al dettaglio, ma anche nel mondo bancario e assicurativo, oramai per il consumatore è quasi un fattore igienico che l'accesso al prodotto e servizio sia omnichannel. Quindi questo non è, come dire, un effetto del Covid, è un preesistente rispetto a cui qualcuno è stato più veloce di altro ad adattarsi. Ecco. Sicuramente il commercio di prossimità ha dei margini di flessibilità maggiori rispetto a una big company che deve comunque adottare un certo tipo di strategia. E quindi anche quell'escamotage del WhatsApp e quant'altro l'abbiamo vissuto probabilmente anche ciascuno di noi. Cosa determina poi anche in termini di fidelizzazione del consumatore che continuerà a acquistare da quel negoziante, da quell'esercente, proprio in virtù della sua capacità di venire incontro alle sue esigenze. Quindi, diciamo, sicuramente c'è bisogno di utilizzare i dati in chiave di progettazione, quindi di proiezione in avanti, bisogna indubbiamente guardare a case, come dire, a queste piccole storie, queste piccole narrazioni che però a volte danno lo spunto per immaginare comunque dei trend futuri e delle cose da fare in futuro. Quindi da questo punto di vista ribadisco un po' quello che avevo detto all'inizio. Le grandi statistiche, i dati macroscopici sono interessanti, identificano comunque delle tendenze, ma non intercettano i microtrend, che sono quelli che poi ti consentono anche di identificare soluzioni anche diverse, innovative e disruptive rispetto alla realtà esistente.
Massimo, ma io direi che mi sembra che il nostro tempo è esaurito, 45 minuti non sono tanti, ma abbiamo secondo me toccato moltissimi aspetti e quindi ringraziamo il Politecnico per averci dato questa opportunità di fare una riflessione. Potrei concludere dicendo che il Covid certamente da una parte sta creando fenomeni molto diversi con cui dovremmo capire in profondità i significati e le resilience, dall'altro è un acceleratore di fenomeni che già gli esperti avevano colto, che oggi stanno assumendo una proporzione per vastità, impatto e velocità molto grande. E quindi direi che questa è un po' la riflessione che abbiamo fatto. Ringraziamo chi ci ha ascoltato e diamo il passo al prossimo seminario. Grazie, a presto a tutti.
Grazie,
Ciao,
arrivederci.
grazie. Arrivederci.